Papà, ancora 3 in pagella.
Oh no, chi lo dice alla mamma?
Easy, pa, ci pensa Billo.
Billo è l'app che dà il voto alle bollette e ti propone l'offerta migliore. Inizia a risparmiare, scaricala gratis.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Le guerre sono sempre state vinte da chi ha più soldi e più cibo per sfamare i soldati. Ma come si nutrivano gli eserciti nei secoli passati? Cosa e come mangiavano gli italiani durante le due guerre mondiali? Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione e storia economica all'Università di Parma. Ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Alberto, oggi parliamo di un argomento purtroppo ancora di attualità, il rapporto tra cibo e guerra.
È un rapporto antico, le guerre si vincevano molto spesso col cibo, chi aveva più risorse alimentari vinceva la guerra e in fin dei conti, se ci pensi, la tattica di guerra più antica nella storia è l'assedio, quindi prendere una città, circondarla e impedirle di avere appunto approvvigionamento alimentare, e questa poi si arrendeva per fame. Andava sempre così più o meno.
Prima però di parlare di battaglie e di tattiche, credo che sarebbe opportuno spiegare come si sfamavano gli eserciti nei secoli passati.
Le guerre si combattevano quasi sempre nella tarda estate, nell'autunno, quando i granai erano pieni. Questo perché gli eserciti si procuravano il cibo sui luoghi di battaglia o nei luoghi che attraversavano per raggiungere appunto il campo di battaglia. E quindi c'era questo modo di procurarsi cibo. Praticamente depredavano le popolazioni che vivevano nei territori dove appunto si svolgeva la battaglia.
Provocando carestie.
Sì, fondamentalmente questo era l'effetto immediato della guerra. E come dico sempre, nelle guerre muoiono più civili che militari, perché appunto dove passava la guerra lasciava la fame, e quindi poi alla fine successivamente scoppiavano queste grandi carestie e si moriva.
Il progresso tecnologico ha permesso di risolvere il problema del vettovagliamento senza per forza depredare i civili?
Sì e no, nel senso che ovviamente è chiaro che adesso non c'è più questa esigenza, i sistemi di conservazione alimentare permettono di procurarsi il cibo e di portarselo dal punto di partenza fino al luogo di battaglia, non è questo più il problema. Però quando c'è una guerra, le risorse di un paese in guerra vengono molto spesso tutte dirottate sull'esercito, sulla difesa fondamentalmente. Sostanzialmente tutti gli sforzi economici di un paese vanno verso questo impegno, e quindi l'effetto immediato di una guerra è sempre quella di ridurre il mercato interno e soprattutto di avere un effetto inflattivo. L'inflazione si mangia un po' di reddito, soprattutto delle fasce di popolazione a più basso reddito, quelle con minori risorse, e quindi riducono la loro capacità di spesa. Guarda, anche nei paesi più ricchi tipo Stati Uniti e Gran Bretagna, la storia ci dimostra che le guerre portano un peggioramento del tenore di vita delle popolazioni, soprattutto quelle, come al solito, le fasce più deboli.
A questo punto ti chiedo però cosa mangiano e soprattutto cosa mangiavano i soldati nei secoli passati.
Ovviamente non è facile rispondere a questa domanda, perché poi nei secoli le cose sono molto cambiate. Noi sappiamo tantissimo di come mangiavano i legionari romani, però ad esempio di quello che mangiavano i greci, di quello che mangiavano i persiani, gli egizi, dobbiamo andare per analogia.
Pensando, ci aiuta la letteratura,
sì,
un po'
ci aiuta la letteratura, sappiamo quello che mangiavano i civili e grosso modo era anche quello che mangiavano i militari. Però ad esempio noi abbiamo la famosa commedia La pace di Aristofane, dove a un certo punto il coro, per festeggiare la fine della guerra, dice: finalmente non sentiremo più l'odore della cipolla. E questo perché la cipolla era la base dell'alimentazione dei soldati greci insieme all'aglio e al formaggio.
In una delle puntate passate, come ricorderai, abbiamo parlato degli odori della storia, delle puzze della storia. Questo era l'odore degli eserciti del tempo.
Sì, probabilmente sì.
Hai citato poco fa i soldati romani. Noi sappiamo molto di quello che mangiavano i legionari romani.
Sì, perché l'esercito romano era un po' la base della società. Insomma, Roma si reggeva sulle sue legioni fondamentalmente. Quindi l'organizzazione di queste armate era molto minuziosa e la descrizione altrettanto minuziosa. Quindi noi sappiamo cosa mangiavano i soldati romani. La base della loro alimentazione erano sostanzialmente i cereali, che venivano consumati inizialmente sotto forma di zuppe, di polente, quindi qualcosa di molto liquido. Poi progressivamente diventavano un po' più evolute, quindi focacce, pane, però questo arriverà diciamo intorno al primo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo. E poi come carne la base era sostanzialmente la carne suina. Abbiamo detto nel passato che i romani non erano grandi consumatori di carne suina, in realtà i legionari lo erano, ma per un motivo tecnico, perché la carne suina si conserva più facilmente. I romani sono grandi consumatori di carne ovina, di uccellagione, insomma di questi tipi di carne, che però si conservano con più difficoltà. E quindi la carne suina, per l'esercito che ha questa esigenza di conservazione in maniera abbastanza consistente, la carne suina era più funzionale, diciamo così.
C'era il sale anche.
Esatto, sempre allo scopo della conservazione, il sale era una parte importante della paga del legionario.
Da cui la parola salario.
Salario, che ancora oggi viene usata per descrivere la paga del lavoratore.
Facciamo un salto nei secoli. Come cambiarono le cose nel Medioevo?
Tecnicamente cambiò poco, in realtà. Cambiò che l'Europa un po' si spopolò e quindi anche gli eserciti divennero meno numerosi rispetto alle grandi legioni romane, quindi il numero di soldati coinvolti in queste guerre era decisamente inferiore e quindi diciamo i danni arrecati dagli eserciti in movimento dal punto di vista alimentare erano sicuramente inferiori e le esigenze alimentari erano del resto proporzionalmente inferiori. La battaglia di Poitiers, la famosa battaglia di Poitiers di Carlo Martello nel 732 d.C., con la quale si ferma l'avanzata islamica in Europa, alla fine coinvolse 15.000 soldati cristiani, che è tantissimo per quel periodo, però rispetto appunto alle battaglie che si sono combattute nel passato e anche quelle che vedremo nel futuro, era assolutamente
con numeri ridotti,
numeri molto limitati. Ma guarda, ancora nel XV secolo le battaglie sono molto piccole come dimensioni. Durante la guerra dei cent'anni, la battaglia di Azincourt è una battaglia dove alla fine vengono coinvolti 6.000 soldati inglesi, che peraltro massacrano i francesi, quindi non so quanto fossero i francesi, ma sicuramente di meno.
Parliamo di quei numeri, insomma, sì, di poche migliaia di soldati.
Ai miei studenti dico spesso risse d'osteria.
Osterie grandi,
osterie grandi, ma risse d'osteria.
Arriviamo al 1600, alla guerra dei Trent'anni, quando gli eserciti tornarono a raggiungere dimensioni gigantesche.
Sì, durante la guerra dei Trent'anni, che fu davvero un salto di qualità anche dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda appunto la conduzione della guerra, soprattutto lo fu però dal punto di vista numerico. Si torna a battaglie che coinvolgono 50-100.000 soldati, esattamente come appunto avveniva nell'antica Roma, nelle battaglie più importanti ovviamente, e questo ovviamente pose un problema importante. Cioè ci si rese conto che non si poteva trovare le risorse alimentari per sfamare eserciti così grandi nelle immediate vicinanze dei campi di battaglia e quindi molto spesso la guerra dei Trent'anni venne decisa in molte sue fasi proprio per questo, perché gli eserciti non riuscivano a trovare risorse alimentari in loco per sfamare appunto eserciti così grandi.
E dunque gli eserciti cominciarono a studiare il modo per conservare i cibi e centralizzare la preparazione degli stessi.
Sì, perché appunto fino a quel momento momento continuava a esserci il sistema, quello dei soldati romani, per cui il soldato si arrangiava fondamentalmente a procurarsi...
Che i romani se le preparavano da soli, sì, sostanzialmente.
Esatto, non c'erano le cucine da campo che vedremo poi successivamente. Invece durante la guerra dei 30 anni si comincia anche a organizzare una sorta di vettovagliamento centralizzato che doveva razionalizzare la raccolta, la distribuzione, la preparazione del cibo, in modo da ridurre gli sprechi, perché poi alla fine questo era l'essenziale di questo sistema.
E del periodo a cavallo tra il 1700 e il 1800, e dunque Napoleone, cosa ci dici?
Napoleone fu un grande condottiero, un grande organizzatore di eserciti enormi, si fa un ulteriore salto, diciamo, quantitativo. Io ricordo sempre che l'armata francese che invade la Russia nel 1812 è formata da 650.000 uomini, cioè una cosa gigantesca, e per immaginare cosa volesse dire portare da mangiare, l'organizzazione di un esercito di questo genere con la tecnologia dell'epoca era veramente qualcosa di clamoroso, di difficilissimo. Però in questa fase cominciano ad esserci delle grandi trasformazioni. Già prima, con la guerra dei sette anni, che è una guerra che Churchill la definiva la prima
guerra
mondiale,
che è la metà del 1700,
sì, grosso modo, e alla fine sono 2 milioni di uomini tra Europa e America, perché si combatte nei due continenti, insomma, diciamo una guerra già di certe dimensioni, e quindi anche lì il problema dell'approvvigionamento alimentare degli eserciti comincia a diventare molto pressante. Con le guerre napoleoniche cominciano a essere studiati sistemi di conservazione, perché a quel punto, non potendo depredare territori così vasti per sfamare gli eserciti, bisognava in qualche modo partire con già un po' di riserve e un po' di scorte per poter sfamare gli eserciti.
C'è una figura in particolare che deve essere ricordata per la conservazione dei cibi.
Nicolas Appert, che è quello che in qualche modo inventa il sottovuoto, inventa il sistema di conservazione attraverso appunto il trattamento termico, che nel 1810 inventa questo sistema per rispondere a una richiesta specifica del governo francese, il governo napoleonico, e quindi vince un premio di 12.000 franchi, non brevetta la sua invenzione.
Lui non era uno scienziato.
No, lui era un figlio di umili calzolai, se non ricordo male, comunque artigiani.
Una
molto
persona di umili origini.
Sì, sì, un autodidatta sostanzialmente, che però intuisce la potenzialità del trattamento termico dei cibi dal punto di vista della conservazione, e quindi realizza questo sistema che poi verrà utilizzato da questo momento in poi praticamente in tutto il mondo.
A lui dobbiamo la conservazione ermetica dei cibi.
Sì, 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 è un grande innovatore, ed è la spinta militare che in qualche modo, insomma, favoriscono questo salto di qualità.
A proposito di Napoleone e della conservazione dei cibi, c'è qualcosa da dire anche rispetto al parmigiano reggiano.
Quando Napoleone arriva in Italia, gli dicono che a Parma si fa un formaggio facilmente conservabile. Dal suo punto di vista di un esercito in movimento, questo era un dato importante e bisognava imparare. Quindi manda a Parma il miglior scienziato che ha a disposizione, Gaspard Monge, un grande matematico, per imparare la ricetta per fare questo formaggio, poi magari da fare in Francia. E allora lo mandano a Parma, e Monge, dopo qualche settimana, scrive a Napoleone dicendo: a Parma questo formaggio non esiste. E allora va a Lodi.
Perché
e
gli dicono che a
Lodi si fa questo formaggio. Infatti lui manda la ricetta a Napoleone delle fromage Lodesan di ossi parmesan, cioè detto anche parmigiano, ma in realtà si fa a Lodi.
Nell'Ottocento, dunque, la conservazione alimentare diventa un vero e proprio elemento strategico per gli eserciti.
Sì, ci sono una serie di innovazioni importanti. Abbiamo parlato di Appert, ma pensiamo solo alla pastorizzazione, il cui nome deriva da Pasteur, che nel 1862 appunto scopre la forza termica per distruggere batteri e quindi migliorare la conservazione dei cibi. Ed è Napoleone III che per il suo esercito richiama Pasteur a questa ricerca, a questa innovazione. La stessa margarina, 1862, anche questa viene inventata perché all'esercito di Napoleone III serve un grasso facilmente utilizzabile, facilmente conservabile, facilmente stoccabile rispetto all'olio, a tutto quello che si usava fino a quel momento, che era evidentemente più difficile anche da trasportare.
Fino ad ora abbiamo parlato dei soldati di terra. Per i marinai la vita era più dura oppure no?
Sì e no, è difficile rispondere a questa domanda. È chiaro che la nave ha bisogno di avere le sue scorte, quindi quando parte dal porto di partenza ha già nella sua stiva, diciamo, i viveri per tutto il viaggio, perché non può procurarsele come facevano gli eserciti in movimento, e quindi questo è il primo problema.
Pesca a parte, ovviamente.
Sì, ovviamente qualche pesce veniva pescato, ma insomma il grosso doveva essere portato fin dalla partenza, e ovviamente si trattava di gallette, di cibo molto disidratato che si potesse conservare più facilmente. Il problema in realtà era per quanto riguarda il fresco, diciamo, verdura e frutta fresca, la carenza di vitamina C che viene portata dalla frutta tutta fresca, provoca lo scorbuto, che è una malattia nota fin dal 1520, il viaggio di Magellano 1519-1522. In pratica l'equipaggio di Magellano viene falcidiato dallo scorbuto e da quel momento i grandi viaggi, i lunghi viaggi provocano questo problema, che è una malattia terribile in effetti lo scorbuto. Quindi la si conosceva ma non se ne capivano le cause. Ci pensa Lind, il medico scozzese, nel 1747, quindi più di due secoli dopo, a capire le cause, e quindi da quel momento la Royal Navy, la marina inglese, comincia a dotarsi di sistemi per procurarsi a bordo della nave riserve di vitamina C, di frutta fresca, in particolare gli agrumi. Il chinotto è un classico prodotto italiano, in Liguria viene coltivato quasi esclusivamente per la marina inglese e per la marina francese. Venendo meno questa esigenza è venuta meno anche la coltivazione del chinotto, che oggi è quasi scomparsa, però comunque è una grande epopea che è in qualche modo legata ai grandi viaggi di mare.
Arriviamo alla Prima Guerra Mondiale, quando il numero dei soldati arruolati da tutti i paesi in guerra diventa davvero gigantesco.
Sì, abbiamo parlato dell'armata di Napoleone in Russia, 650.000 uomini, io ti dico solo una cifra, 74 milioni di uomini in armi, in divisa, durante la Prima Guerra Mondiale, una cosa mostruosa che non si era mai vista prima. Pensa solo all'Italia, un paese di 40 milioni di abitanti, 5 milioni di soldati nel 1918 sono arruolati, fra l'altro su fronti lunghissimi, 3.000 chilometri complessivamente, Mare del Nord fino alla Svizzera, pensa al fronte orientale, una cosa mostruosa, dal Mar Nero fino al Baltico. Quindi portare da mangiare a questi milioni di uomini dislocati su fronti così lunghi era veramente un'impresa titanica dal punto di vista tecnologico.
E per sostenere uno sforzo del genere tutta l'industria alimentare dovette fare passi in avanti enormi,
ovviamente per paesi come la Francia, che come abbiamo visto erano già abbastanza avanti nel secolo precedente ci fu un grosso progresso, ma non così spettacolare come ad esempio l'Italia, che invece partiva da condizioni molto arretrate da questo punto di vista. Tutta l'industria conserviera italiana nasce con la Prima Guerra Mondiale, qualcosa c'era, cirio, c'era qualcosa anche prima, ma sostanzialmente il grosso arriva tutto durante la Prima Guerra Mondiale.
Nonostante questo, i soldati in prima linea mangiavano generalmente malissimo,
anche se la preparazione aveva fatto passi avanti, le cucine da campo erano migliorate, però portare il cibo in prima linea era un'impresa difficile, con la tecnologia abbastanza approssimativa, si usavano i muli per portare queste grosse pentole, ovviamente durante il viaggio il cibo si raffreddava, si sporcava molto spesso perché le chiusure non erano ermetiche, insomma
condizioni igieniche insomma
abbastanza
precarie.
Approssimative, e quindi il risultato è che in prima linea si mangiava molto male, poi c'erano i topi, cioè condizioni igieniche davvero disperate.
Leggendo i diari di guerra, tutti i soldati erano convinti che il nemico mangiasse meglio di loro.
Sì, questa è una incredibile costante che si può anche comprendere, cioè i tedeschi sono convinti che i francesi mangino meglio, gli inglesi sono convinti che i tedeschi mangino meglio, gli italiani che gli austriaci, i russi addirittura, se c'era un esercito di disperati erano i russi, ma gli austriaci sono convinti che i russi mangino meglio di loro. Insomma, l'erba del vicino è sempre la più verde, in questo caso anche il rancio del vicino è sempre più buono.
Nonostante tutto questo, i soldati italiani scoprirono nuovi cibi, nuovi prodotti durante la guerra.
Questo è uno degli effetti della Prima Guerra Mondiale per un paese, ribadisco, arretrato come era l'Italia. I soldati italiani scoprono in guerra la carne in scatola, la cioccolata, ovviamente esisteva già, ma per gran parte della popolazione era assolutamente preclusa, il brandy, che veniva anche distribuito in maniera copiosa prima degli attacchi, però anche questo è un liquore che gli italiani non conoscevano e che conoscono in guerra.
Uno sforzo del genere presumo che abbia avuto delle ripercussioni anche sulla popolazione civile.
Eh sì, perché ovviamente il problema era quello che bisognava concentrare tutte le risorse sul vettovagliamento dell'esercito in prima linea. Inizialmente le cose erano abbastanza complicate e si cominciò a usare più che altro la propaganda per riuscire a contenere i consumi dei civili. Poi si arrivò anche addirittura al razionamento, al tesseramento. Sostanzialmente i civili che consumavano cibi in abbondanza o cibi anche troppo ricchi venivano visti un po' come degli antipatrioti, insomma qualcosa che andava a minare la capacità di difesa del paese, ribadisco, soprattutto in un paese come l'Italia, ma questo atteggiamento era un po' dappertutto, anche in Germania.
Hai citato il tesseramento, credo che sia il caso di spiegare a cosa ti riferisci.
Il tesseramento era un sistema con il quale appunto si determinava a priori le esigenze alimentari della famiglia, cioè ogni famiglia veniva dotata dotata di una tessera nella quale appunto si determinava quanti etti di pane, quanto tonno, quanto prosciutto, quanto grasso, olio, zucchero poteva la famiglia consumare nel corso della settimana o del mese. C'erano dei giorni prestabiliti dove questi cibi venivano distribuiti e questi dovevano procurarseli in questo modo. Non c'era modo di procurarseli in altra maniera, era un modo ovviamente per contenere in maniera molto consistente i consumi alimentari dei civili a vantaggio ovviamente dell'esercito.
La tessera veniva definita tessera non aria.
Sì, tessera non aria, e venne chiamata tessera della fame perché appunto le razioni alimentari erano sempre abbastanza scarse.
Per convincere la popolazione della necessità del mangiar poco, anche la propaganda venne messa in campo.
In tutte le città vennero istituiti dei comitati che avevano lo scopo di istruire la popolazione a sistemi di contenimento dei consumi alimentari. Nelle scuole i giovani, i bambini venivano in qualche modo istruiti da questo punto di vista, la possibilità di costituire orti di guerra, l'allevamento dei conigli, che ovviamente era molto redditizio perché appunto c'era la possibilità di produrre molti animali per alimentarsi, venivano fortemente incentivati e ai bambini veniva insegnato come allevare i conigli o come coltivare un orto.
Arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale, la tessera non aria era ben presente anche allora.
Assolutamente, viene introdotta subito, ovviamente finita la Prima Guerra Mondiale viene tolta, appena inizia la Seconda Guerra Mondiale viene subito rimessa, perché l'Italia arriva all'inizio della Seconda Guerra Mondiale in condizioni economiche già fortemente prostrate. L'Italia durante la Prima Guerra Mondiale peggiora progressivamente le sue condizioni. Nella Seconda Guerra Mondiale le condizioni sono già molto difficili per l'Italia. L'Italia arriva da un decennio molto difficile, che poi è difficile un po' per tutti, è la grande depressione degli anni 30, ma da noi si aggiunge l'autarchia, la guerra in Etiopia, le sanzioni economiche, insomma ci sono tutta una serie di esperimenti anche economici. L'autarchia è una politica economica fallimentare, ma che comunque ha peggiorato in maniera consistente il tenore di vita degli italiani. Ecco, in queste condizioni l'Italia entra in guerra e quindi immediatamente non ha le risorse alimentari per sfamare né la popolazione civile né la popolazione, diciamo, militare.
Cito le quantità. Nel corso della guerra le razioni vennero progressivamente ridotte, partirono con 500 grammi di pane al giorno e nel 1943 si arrivò a 100 grammi.
Chi poteva si rivolgeva al mercato nero, perché ovviamente la tessera era il mercato, diciamo, quello garantito, insufficiente. E quindi chi aveva le risorse economiche per rivolgersi al mercato nero lo faceva, ovviamente i prezzi schizzarono in alto e c'era davvero un grande peggioramento. Ma d'altro canto la guerra in Italia si combatte dalla Sicilia fino alla pianura padana, quindi anche la capacità di produrre cereali, cibo, dal punto di vista appunto dell'agricoltura interna, fu fortemente ridotta, quindi davvero non c'erano le risorse, non c'era il pane per gli italiani.
Hai parlato della popolazione civile, quanto e cosa invece mangiavano i soldati italiani?
Per l'esercito italiano le condizioni furono subito disperate perché non c'erano le risorse, lo Stato era in grandissima crisi, quindi le razioni quotidiane del soldato italiano erano nettamente inferiori a quelle di tutti gli altri eserciti durante la Seconda Guerra Mondiale. Mediamente una tazza di caffè, due fette biscottate, una tazza di riso in brodo, pasta, poca roba, 300 grammi di lesso, questa era la razione quotidiana di un soldato italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Capisci che insomma per un soldato che deve combattere non è sufficiente, è una condizione di fame, di debolezza anche per il soldato stesso.
Gli americani invece erano già molto avanti.
Ah beh, certo, gli americani avevano già la razione K che è inventata da Ansel Keys, da cui appunto deriva il nome, e Ansel Keys poi diventerà famoso dopo la guerra per essere l'inventore della dieta mediterranea, quindi insomma un personaggio molto importante che è subito impegnato anche in prima linea con l'esercito americano.
La razione K comprendeva biscotti, soluzione per caffè, tè, brodo, barrette, frutta secca, cioccolata, cibi energetici.
Sì,
anche.
Energetici, sistemi per potabilizzare l'acqua, era veramente molto avanzata. Tra l'altro poi ha fatto scuola, perché adesso tutti gli eserciti hanno qualcosa di molto simile alla razione K, con tecnologie e tecniche di conservazione nettamente migliori ovviamente.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la situazione italiana era molto peggiore rispetto alla Prima Guerra Mondiale.
La Prima Guerra Mondiale si è combattuta in un angolo abbastanza limitato del territorio nazionale, la seconda si combatte dalla Sicilia alla pianura padana, metà della ricchezza nazionale viene distrutta fondamentalmente e quindi non ci sono risorse alimentari, l'Italia si salva solo grazie agli aiuti internazionali, le Nazioni Unite fondamentalmente.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati nella puntata. Comincio io con Cibo di guerra, sofferenze e privazioni nell'Italia dei conflitti mondiali di Marco Cuzzi, Biblion Editore.
Io invece un super classico, L'economia dell'Italia in guerra, Riccardo Bacchi, UGI Edizioni.
Ricordandovi di seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, chiudiamo con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata che vedrà la partecipazione di un ospite d'eccezione.
Il professor Michele Fino, mi verrebbe da dire uno dei pochi che ha più nemici di me nel mondo della gastronomia e della cucina, lui ha scritto un libro molto bello, Gastronazionalismo, parleremo di sovranità alimentare.
E che è così d'attualità, esatto, in queste settimane.
E di gastronazionalismo, ovviamente.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?